Treviso, 50 anni dopo, il 10 luglio 76, da Lake Mesa si sprigionò la nube tossica considerata uno dei peggiori disastri ambientali del paese. Una ferita ancora aperta, ma anche un campanello d'allarme che portò alla nascita di normative di sicurezza europee. Stati Uniti e Iran, Washington assicura, restiamo impegnati nei colloqui, ma dopo gli ultimi scambi di raid la tensione nel Golfo Persico resta alta, a Hormuz il traffico è quasi completamente fermo, l'intelligence israeliana denuncia, Teheran ha un piano per uccidere Donald Trump. Spagna, 12 morti per un incendio in Andalusia, molti sono rimasti bloccati in auto tra le fiamme, il numero di vittime potrebbe aumentare, 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Mondiale di calcio, la Francia è la prima semifinalista, ha battuto il Marocco per 2-0, affronterà la vincente di Spagna-Belgio che si gioca stasera. Minuti, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio di E Popolare Network. Oggi sono 50 anni esatti dal disastro di Seveso. Il 10 luglio 1976 è stato uno dei più gravi disastri ambientali della storia del paese.
Entro le ore 12 la zona dovrà essere completamente disabitata per consentire le operazioni di bonifica.
Una nube tossica si è sprigionata e fuoriuscita dallo reparto chimico di questo stabilimento fra Meda e Seveso, a una trentina di chilometri da Milano.
Come l'ho visto, no? Ho preso su e sono scappato dall'altra parte dello stabilimento dalla paura.
Abbiamo detto qui c'è qualcosa che non va. Allora abbiamo corso, avvisato tutti gli operai che si spostavano da quel lato dove andava la nube.
Noi di là andiamo coi bambini, portavamo i bambini a giocare perché di là c'è il prato, era la nostra vita quel posto lì.
Attenzione, tutti gli abitanti della zona interessati allo sgombero.
Le conseguenze sulla salute della nube tossica dispersa nell'aria da Lake Mesa sono ancora oggi allo studio degli esperti. Tra le persone contaminate ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e circolatorie. Il processo aperto all'indomani del disastro portò alla condanna dei vertici della proprietà di Lake Mesa, che dovettero pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimento. Qualche anno dopo, nel 1982, il Parlamento europeo emanò la cosiddetta direttiva Seveso, che per la prima volta identificava gli impianti industriali a rischio e legiferava sulla prevenzione dei grandi incidenti legati a siti di quel tipo. Il servizio di Alessandro Braga.
Mancavano pochi minuti a mezzogiorno e mezzo di un caldo sabato d'estate di 50 anni fa. Da pochi giorni Kmesa aveva deciso di aumentare la produzione di una sostanza per pesticidi e diserbanti per andare incontro all'aumento della domanda. Questa novità comportava che l'ultimo ciclo settimanale, iniziato il venerdì, venisse lasciato in sospeso nel fine settimana per essere ripreso il lunedì successivo. Una varia del sistema portò ad un aumento spropositato della temperatura, che provocò la formazione di diossina, che si disperse poi nell'ambiente circostante con un enorme nuvola tossica che in poche ore si depositò sul terreno circostante. Kmesa minimizzò l'accaduto nonostante i primi effetti fossero già visibili sull'ambiente e le persone. Solo una settimana dopo arrivarono le prime ordinanze restrittive per la popolazione e la conseguente evacuazione del paese. Seveso fu suddivisa in tre aree. Nella zona più contaminata vennero demolite tutte le case e rimosso il primo strato di terreno. Negli anni numerosi studi scientifici dimostrarono come nella popolazione colpita ci furono aumenti di malattie cardiovascolari e respiratorie, oltre che la crescita sospetta di malformazioni dei feti nelle donne incinte. Dal punto di vista processuale, l'amministratore delegato del gruppo fu condannato a pagare oltre 200 miliardi di lire di risarcimenti. Per il periodico Time, Seveso è all'ottavo posto tra i peggiori disastri ambientali della storia.
E dal disastro di Seveso nacquero anche battaglie politiche, il cui impatto andò ben oltre il territorio colpito, trasformando la normativa ambientale a livello nazionale ed europeo. Sentiamo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Lega Ambiente Lombardia.
Seveso ha suonato la sveglia alle politiche ambientali in Europa perché è stato il primo grande disastro ambientale che in modo consapevole in qualche modo ha colpito non soltanto le persone che lavoravano all'interno della fabbrica, ma soprattutto l'intera comunità e il suo territorio. Da lì è nata una serie di politiche e di normative ambientali sia a livello nazionale, diciamo che è stato il segnale di inizio da cui poi sono nati il Ministero dell'Ambiente, le agenzie di protezione ambientali, nate anche per far fronte all'incapacità di gestire i dati e le informazioni necessari ad affrontare un evento come quello di Seveso, e a livello europeo le direttive sul rischio industriale, quindi le direttive cosiddette Seveso, che ancora oggi servono a imporre delle norme di tutela e di comportamento in prossimità di siti industriali che possono rappresentare una minaccia in caso di incidente rilevante per le comunità circostanti. Poi c'è stata l'azione a livello locale, lì nacque il Comitato Tecnico Scientifico Popolare di Seveso, che ha svolto un'azione fondamentale nel cercare di acquisire i dati scientifici, le informazioni necessarie a fronteggiare per esempio misure un po' improvvisate che venivano assunte dalla politica, da cui nacque anche una parte consistente dell'ambientalismo scientifico di cui poi Legambiente è diventata erede.
Veniamo al conflitto nel Golfo Persico. Nelle ultime ore non si segnalano nuovi attacchi, ma dopo gli intensi scambi di raid di questa settimana è ancora presto per definire rientrata l'escalation. A mantenere alta la tensione tra Stati Uniti ed Iran arrivano le accuse di Israele. Gli 007 di Tel Aviv affermano che l'Iran ha elaborato un piano per uccidere Donald Trump. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal. Lo stretto di Hormuz resta blindato. L'amministrazione Trump però al momento non chiude la porta al dialogo. I negoziati tecnici vanno avanti, ha dichiarato un funzionario alla CNN. Non è chiaro però se resta confermato l'appuntamento del prossimo 11 luglio in Pakistan per il nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Le forze ucraine hanno condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture petrolifere russe, colpendo tra gli altri obiettivi la raffineria di Ilskiy, tra i maggiori della Russia meridionale. Si allarga intanto la distanza tra Roma e Mosca dopo l'espulsione ieri di due addetti militari dell'ambasciata russa nella capitale, accusati di essere i contatti dei due ex 007 italiani arrestati nei giorni scorsi per aver venduto segreti e informazioni sensibili al Cremlino. La Farnesina ha convocato ieri l'ambasciatore russo in Italia, suscitando l'ira di Mosca. Risponderemo in modo adeguato, è stata la replica del Ministero degli Esteri russo. E veniamo alla politica italiana. Di rientro dal vertice NATO di Ankara, Giorgia Meloni ieri ha convocato una riunione di maggioranza a Palazzo Chigi con i vicepremier Tajani e Salvini e altri ministri sul tema della sicurezza, estesa anche al caos sulle linee ferroviarie. Al centro del dibattito nel governo c'è soprattutto la legge elettorale, per la quale c'è tempo fino a lunedì 13 per presentare gli emendamenti. Le preferenze restano il nodo irrisolto nella maggioranza, con Fratelli d'Italia e Noi Moderati che le vogliono e Forza Italia e Lega invece contrari. Dal segretario della Lega Salvini ieri però è arrivata una parziale apertura. Non abbiamo precondizioni, lascio ai tecnici affrontare il tema, ha dichiarato. Finora però tutti i tentativi di trovare una soluzione di mediazione sono falliti. La crisi dell'automotive in Germania. Volkswagen annuncia il piano di ristrutturazione, prevede la chiusura di 4 stabilimenti a partire dal 2031 e il taglio di altri 50.000 posti di lavoro oltre a quelli già annunciati. I sindacati sono sul piede di guerra, accusano i vertici dell'azienda di far pagare ai lavoratori il prezzo di una crisi causata da ritardi nell'adeguamento tecnologico e nell'elettrico e nella mancanza di un vero piano industriale. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della stata online The Washington News.
Una crisi epocale e sempre più profonda che nulla ha a che fare con il Green Deal. L'automotive europeo deve fare i conti con il fatto di aver realizzato in soli 7 anni, dal 2017 al 2023, 50 miliardi di profitti netti a discapito di investimenti e ricerca. Nello stesso periodo le case cinesi hanno realizzato solo 25 miliardi di profitti, ma hanno investito oltre il 10% in ricerca e sviluppo, diventando molto competitivi e balzando nell'export proprio verso l'Europa. La crisi di Volkswagen, che l'addio Oliver Blum vuole affrontare con tagli monster da 100.000 posti di lavoro e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania, non si risolverà con la solita ricetta basata sulla riduzione dei costi, che anzi rischia di aggravare il ritardo del comparto. Una debolezza che potrebbe spingere le case europee a ulteriori aggregazioni difensive con tagli conseguenti e una politica di investimenti sempre meno efficiente rispetto alle sfide di un comparto destinato a cambiare proprio struttura nell'arco di soli 10 anni.
Torniamo in Italia. L'INPS ha presentato il suo rapporto annuale. Tra i dati più importanti, l'allungamento della vita lavorativa e il conseguente divario generazionale tra gli occupati e le differenze di pensioni tra uomini e donne. Massimo Alberti.
La vita lavorativa si è allungata, 7 anni e 3 mesi in più negli ultimi 30 anni, che portano le pensioni di vecchiaia media nel lavoro privato ormai alla soglia dei 65 anni. È l'effetto delle riforme che hanno spinto su questo aspetto in nome dell'allungamento dell'aspettativa di vita. La stretta ulteriore del governo Meloni si vede, altro che promesse di diminuire l'età pensionabile. Nel solo 2025 i pensionamenti anticipati sono scesi di quasi il 6% per effetto di tutte le restrizioni introdotte e l'eliminazione quasi totale delle eccezioni. Sono dati che si proiettano inevitabilmente sul mercato del lavoro, dove la crescita dell'occupazione record di questi anni e di cui il governo fa vanto è dovuta esclusivamente o quasi agli over 50 e dunque al fatto che si lavori più a lungo, creando una spaccatura generazionale in cui i giovani vanno a gonfiare le file degli inattivi. L'altra spaccatura che emerge dai dati INPS è quella di genere. Le carriere discontinue e di salari più bassi per le donne hanno come ovvia conseguenza pensioni più basse, in media del 34%. INPS critica l'assegno unico, la misura universale per chi fa figli. Sostiene che scoraggi le donne dal cercare un lavoro, mentre servirebbero bonus mirati come quello sugli asili nido. È una lettura miope che non affronta il problema a monte. Ovvio che se il carico di cura è prevalentemente sulle donne, un'integrazione al reddito amplificherà il gap nella partecipazione al lavoro e da monte la soluzione va trovata con misure che spostino verso gli uomini il carico di lavoro di cura. Ma su questo, per ideologia, il governo non si muove ed è un peccato che l'INPS assecondi questa visione.
Veniamo alla cronaca. Una donna di 33 anni è stata uccisa dall'ex compagno a Loreto, in provincia di Ancona. Si chiamava Luigia Fortunato. L'uomo è stato immediatamente fermato dai carabinieri, allertati da alcuni passanti che lo avrebbero visto uscire dall'abitazione della vittima sporco di sangue. Sembra che la relazione tra i due, da cui era nato anche un figlio che ha 7 anni, si fosse interrotta da tempo. Andiamo a Milano. L'incendio che 2 giorni fa ha consumato il deposito Bartolini in zona Bovisa potrebbe essere stato doloso. Sull'innesco del rogo indaga anche l'antiterrorismo. Come raccontato da un magazziniere, infatti, le fiamme sarebbero partite da un pacco appena caricato su un camion in direzione Torino. Si sarebbero poi propagate molto rapidamente, tanto da fare ipotizzare agli inquirenti la presenza di sostanze acceleranti. I sindacati però parlano anche di possibili problemi nel rispetto delle normative antincendio. Sentiamo Davide Contu della Filt CGL.
Si tratterebbe di un pacco contenente dei computer portatili che a un certo punto ha emesso del fumo e sono uscite le fiamme. Magari quel pacco poco prima era esposto al sole, temperatura alta più movimento nelle batterie al litio potrebbero produrre un effetto di questo tipo. Trasportando la braccia e poi depositandolo, questo anche potrebbe avere generato l'innesco. Nel guardare il video che tutti abbiamo visto, no? Quello in cui si vede appunto il lavoratore con l'estintore, si è visto solo una persona con un estintore. Quello che ho potuto osservare è che sembra proprio sia mancato un sistema di prevenzione o quantomeno di reazione a quello che può essere l'inizio di un incendio. Mi sembra abbastanza verosimile l'ostruzione degli idranti, perché non è la prima volta che osserviamo situazioni di questo tipo, e laddove nelle filiali BRT, ma non solo, abbiamo rappresentanza sindacale o rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS, quello è proprio un mantra, cioè ogni volta il rappresentante deve insistere sui preposti affinché vengano spostati i bancali da punti in cui ostruiscono o le vie di fuga o l'accesso ai idranti e estintori.
In Spagna almeno 12 persone sono morte nell'incendio di un bosco nella provincia di Almeria, in Andalusia. Molte delle vittime sono rimaste intrappolate in auto in mezzo alle fiamme. Secondo le autorità il numero dei morti potrebbe non essere definitivo. Almeno 150 vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di contenere le fiamme. Nei comuni limitrofi decine di abitazioni sono state evacuate, 1 migliaio gli sfollati. Nel paese sono in corso anche altri 2 incendi, uno nella provincia di Malaga, l'altro in quello di Cordoba. A oltre 2 settimane dal violento terremoto che ha colpito il Venezuela, il numero di vittime continua a salire, 3.800 i morti, oltre 17.000 gli sfollati. La risposta all'emergenza intanto è entrata in una nuova fase. Se nei primi giorni gli interventi erano concentrati nella ricerca dei sopravvissuti, oggi la priorità è garantire supporto psicologico e far fronte alla crescente emergenza sanitaria, soprattutto nei campi di accoglienza allestiti dalle autorità o quelli sorti spontaneamente. Sentiamo Paolo Cravero, responsabile della comunicazione per la Federazione Internazionale della Croce Rossa, che attualmente si trova alla Guaira.
La situazione qui alla Guaira è molto complicata, il disastro è gigante. I primi dati indicano che ci sono oltre 4.000 morti, più di 10.000 feriti, qualcosa come 17.000 persone che hanno perso la loro casa. Queste ora vivono in 87 campi transizionali, campi di tende che sono stati costruiti dal governo, dalle organizzazioni internazionali o che semplicemente nascono. Quando si passeggia qua alla Guaira si vedono i giganteschi palazzi collassati. E in questi gente che continua a cercare di recuperare i propri beni. La situazione è molto cambiata dai primi giorni. Dopo che i terremoti hanno colpito il Venezuela, il focus principale era sulle squadre di ricerca e di soccorso, estrarre persone vive e attendere i loro bisogni. Questo momento di estrema emergenza è passato. Siamo adesso in un momento di transizione dove vediamo altri tipi di necessità. Da una parte a livello sanitario c'è necessità di un supporto psicologico per le persone che hanno perso casa. Dopo due settimane dalla tragedia le famiglie stanno avendo l'adrenalina che scende e stanno rendendosi conto che quello che erano non è più e non hanno nessuna idea di quello che sarà. Dall'altra parte abbiamo una necessità di prendersi cura delle persone con malattie croniche. Le medicine mancano, non ci sono più, il settore sanitario è in grave deficit al momento. La seconda parte della necessità è legata a acqua potabile e igiene. Tutto quello che serve per poter avere una vita degna in questo periodo di transizione per le famiglie che sono nei campi.
In chiusura lo sport con gli aggiornamenti sui mondiali di calcio maschili. Nella notte italiana la Francia ha battuto 2-0 il Marocco, che era l'ultima squadra africana ancora in gioco. La Francia passa quindi alle semifinali e la prima squadra semifinalista affronterà la vincitrice di Spagna-Belgio che si gioca questa sera. Alle 7:47 minuti è tutto per questo giornale radio, condotto in studio da Sara Milanese, in redazione anche Virginia Platini. Ci risentiamo alle 8:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.